Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Medio Oriente, le Nazioni Unite invitano Israele e Hamas a rispettare i termini della tregua. Ucraina, il presidente Zelensky tende la mano al Cremlino, pronto ad uno scambio di territori con la Russia. Australia, scandalo in un ospedale di Sydney, due infermieri sospesi e sotto inchiesta per frasi antisemite sui social. Calcio, andata dei playoff di Champions League, Atalanta sconfitta dal Bruges per 2-1. In questo momento il Milan affronta il Feyenoord a Rotterdam. Buongiorno da Dario Castaldo con il notiziario in italiano di Radio SBS di giovedì 13 febbraio 2025 che apriamo dal Medio Oriente perché le Nazioni Unite hanno chiesto a Israele e Hamas di rispettare il cessate il fuoco a Gaza. Da due giorni infatti entrambe le parti si accusano reciprocamente di violare i termini della tregua. Hamas ha sospeso il rilascio degli ostaggi israeliani accusando Tel Aviv di non rispettare l'accordo, mentre il leader dello Stato ebraico Benjamin Netanyahu ha minacciato di rivedere l'accordo stesso e intanto ha ordinato all'esercito di prepararsi a nuove operazioni nella striscia di Gaza. Secondo Farhan Haq, portavoce dell'ONU, è fondamentale che Tel Aviv e Hamas rispettino gli impegni presi per evitare una nuova escalation del conflitto.
They need to do that and they need to resume serious negotiations in Doha for the second phase. And the Secretary General today, in fact, was in touch with Qatari officials by phone, trying to see what support we can also provide on this.
Voltiamo pagina, andiamo in Ucraina, dove il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che offrirà alla Russia il territorio controllato dall'Ucraina nella regione di Kursk in cambio delle terre ucraine occupate da Mosca. La proposta è condizionata all'avvio dei negoziati, ma Zelensky non ha specificato quali territori ucraini richiederà il Cremlino, considerando che allo stato attuale la Russia controlla circa il 20% del territorio che apparteneva a Kiev prima dell'invasione dei soldati di Mosca. L'annuncio è arrivato poco prima della conferma del colloquio telefonico intercorso tra Donald Trump e Vladimir Putin, durante il quale il presidente statunitense ha invitato il leader del Cremlino alla Casa Bianca per discutere l'accordo di pace e nella quale Mosca avrebbe rifiutato la proposta ucraina. Intanto Mike Walls, consigliere di Trump sulla sicurezza, ha confermato che l'amministrazione di Washington sta preparando un ciclo di incontri in Europa per discutere una possibile soluzione diplomatica del conflitto.
There are certainly a lot of sensitive conversations going on. We will have our Secretary of State, our Secretary of Defense, our Vice President, our Special Envoy in Europe this week, talking through the details of how to end this war. And that means getting both sides to the table.
Il presidente ucraino Zelensky ha sottolineato l'importanza di portare entrambe le parti al tavolo delle trattative per porre fine alla guerra che si avvicina al terzo anniversario dall'inizio dell'invasione russa. Intanto il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha dichiarato ai leader della NATO che l'adesione dell'Ucraina all'Alleanza Atlantica è irrealistica e che il paese dovrebbe negoziare nuovi confini con la Russia. Hegseth ha sottolineato che l'Ucraina dovrebbe abbandonare ogni speranza di tornare ai confini del 2014, affermando che perseguire questo obiettivo prolungherebbe solo il conflitto e aumenterebbe le sofferenze della popolazione civile.
The United States does not believe that NATO membership for Ukraine is a realistic outcome of a negotiated settlement. Instead, any security guarantee must be backed by capable European and non-European troops.
Queste dichiarazioni del segretario alla difesa degli Stati Uniti arrivano mentre gli alleati attendono di conoscere quale tipo di assistenza gli Stati Uniti intendono fornire all'Ucraina. Nel frattempo la Russia ha respinto la proposta del presidente Zelensky di uno scambio territoriale come parte dell'accordo di pace. Veniamo adesso in Australia, dove due infermieri del Bankstown Hospital di Sydney sono stati sospesi e rischiano il licenziamento per aver fatto commenti antisemiti nel corso di una conversazione video, una cosiddetta live, su un social con un influencer israeliano da oltre 100.000 followers. Nel video i due in uniforme affermano che preferirebbero uccidere piuttosto che curare persone israeliane, lasciandosi andare anche a minacce e riferendo di aver lasciato morire già pazienti di origine israeliana o di religione ebraica. Il ministro della salute del New South Wales, Ryan Park, si è scusato con la comunità ebraica e ha definito disgustoso il comportamento dei due infermieri, confermando l'apertura di due indagini distinte da parte della commissione reclami del sistema sanitario statale e della polizia del New South Wales.
We will not just be looking at this incident per se, but we will also be obviously going through previous cases to make sure that that hospital has been working in a way that reflects those values around safety and care. Those people subject to that investigation will not ever be working for New South Wales Health again. There is no place in our hospital and health system for this sort of view to ever take place.
Ancora in Australia, dove oggi si celebra il 17° anniversario delle celebri scuse ufficiali del governo Rudd alla generazione rubata, un'organizzazione a sostegno dell'infanzia aborigena ha descritto l'anniversario delle scuse alla Stolen Generation come un modo per rievocare una storia profondamente angosciante. Secondo William Tilmuth dell'organizzazione indigena Children's Ground, l'anniversario è un promemoria delle decisioni errate e delle politiche fallimentari che portano ancora oggi a vedere un costante aumento del numero dei bambini aborigeni in affidamento. Pur ammettendo che le scuse ufficiali dell'Australia siano state un momento cruciale per la riconciliazione e per la ricerca della verità, anche Karen Mundine, amministratrice delegata di Reconciliation Australia, sostiene che i bambini aborigeni e delle isole dello Stretto di Torres non siano ancora sufficientemente tutelati. Infine Shannon Dodson, amministratrice delegata della Healing Foundation, ha dichiarato a NITV che il loro ultimo rapporto mostra come molti sopravvissuti delle generazioni rubate continuino a vivere con angoscia i traumi del passato.
What we're really calling for is all political parties, all governments, churches, institutions, anyone that has contact with stolen generation survivors to commit to a national healing package, because the reality is that survivors are dying on a daily basis. We've already lost too many survivors this year in the last few weeks alone.
Intanto l'Australia è rientrata nella top 10 mondiale dell'indice di percezione della corruzione redatto periodicamente da Transparency International. Il miglioramento del paese, che si riposiziona al 10° posto con una valutazione di 77 su 100, riflette le recenti riforme anticorruzione dell'Australia. L'amministratore delegato di Transparency International, Clancy Moore, ha evidenziato l'importanza di misure come la Commissione Nazionale Anticorruzione, ma anche delle leggi più severe sulla corruzione e la sostituzione del controverso Tribunale d'Appello Amministrativo. Tuttavia Moore ha sottolineato la necessità di ulteriori miglioramenti, in particolare per contrastare la disinformazione e per aumentare la trasparenza nelle donazioni ai partiti politici. In questo senso Moore ha citato per esempio i 70 milioni di dollari in donazioni ricevute dai principali partiti senza che questi dovessero fare chiarezza sulla loro provenienza. Torniamo all'estero, ma questa volta in Giappone, dove il Ministero delle Finanze si è scusato dopo che uno dei suoi funzionari ha perso una borsa contenente documenti sensibili durante una serata nella quale il funzionario aveva alzato un po' troppo il gomito. L'uomo ha ammesso di non ricordare dove possa aver lasciato la borsa con i documenti. I dettagli nel servizio della corrispondente della BBC da Tokyo, Shaima Khalil.
The documents were lost by an employee of the Investigation Division of the Customs and Tariff Bureau of the Ministry of Finance after a night of drinking with a colleague. According to local media, he'd had 9 glasses of beer and then realized on his way home that he'd lost his bag, in which he carried several administrative documents containing the addresses, names, and case summaries of 187 people, including suspects of illegal drug smuggling. The Ministry of Finance apologized and added that so far it has not received any reports that the information has been used illegally.
Diamo uno sguardo ai cambi. È stabile questa mattina il dollaro australiano, che vale 60 centesimi di euro e viene scambiato ad appena meno di 63 centesimi di dollaro statunitense. Sport, calcio, andata dei playoff di Champions League. L'Atalanta è stata sconfitta per 2-1 dal Bruges dopo il vantaggio dei padroni di casa siglato al quarto d'ora del primo tempo dallo spagnolo Jutgla. La formazione di Gasperini aveva trovato il pareggio al 41esimo con Pašalić. Al 94esimo la beffa per gli orobici con il rigore trasformato da Nilsson per il 2-1 del Bruges. Il ritorno in programma martedì prossimo a Bergamo. È in corso a Rotterdam la sfida tra Feyenoord e Milan, con gli olandesi affidati a Boschart proprio pochi giorni fa dopo il licenziamento di Priske, che hanno subito trovato il vantaggio con il brasiliano Paixão dopo 3 minuti. Siamo giunti in questo momento al terzo minuto del secondo tempo. Il Feyenoord è in vantaggio per 1-0 sul Milan. Vi rimando al programma che segue questo notiziario per il finale dell'andata di questo playoff di Champions League. Intanto concludiamo il giornale radio con le previsioni del tempo per oggi. Ad Adelaide piogge sparse, una temperatura massima di 27 gradi. A Brisbane precipitazioni a tratti 30. A Cairns isolati piovaschi 32 la massima. A Canberra giornata piovosa con una massima di 30 gradi. Acquazzoni a Darwin massima di 33 gradi. A Hobart piogge a tratti in una giornata molto calda nella quale la temperatura salirà fino ai 33 gradi prima di un abbassamento in serata. Condizioni simili a Melbourne, dove la giornata sarà estremamente calda, la colonnina di mercurio raggiungerà i 37 gradi, ma nel pomeriggio sono previsti piovaschi e la temperatura in serata scenderà fino ai 22 gradi. Sereno a Perth, dove la massima sarà di 29 gradi, e per finire a Sydney, giornata ventosa e piovosa con una temperatura massima di 29 gradi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.